Allora, voglio continuare e prendo adesso in considerazione in maniera proprio più precisa, no? Il secondo versetto, quello di Giovanni 16:13. Allora, quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Allora, prima analizzo un pochino proprio la frase, che già avevo accennato qualcosa stamattina, no? Ma in modo da avere presente proprio con precisione i termini. E poi cercherò di entrare in quello che la frase rivela, ma per il nostro cuore. Allora, gli italiani, non so se voi ricordate, per esempio nelle liturgie, no? Quando è citato questo versetto, per esempio, non so, in un'antifona d'ingresso, in un'antifona alla comunione, sapete che nel Messale non sono ancora cambiati i riferimenti della scrittura, si cita ancora secondo la versione antica. La versione precedente era: quando verrà lo Spirito di verità, vi guiderà alla verità tutta intera. Tanto che noi abbiamo negli orecchi questa cosa qua. Ma la frase non è tradotta bene, infatti hanno cambiato. Allora, intanto non si dice Spirito di verità, ma Spirito della verità. E poi si aggiunge: vi guiderà a tutta la verità, non la verità intera. Anche per evitare questa deduzione. Allora, adesso non scrivete. Qua. Guardate qua. Allora, Gesù ha rivelato un pezzo. Lo Spirito arriva e rivela l'altro. È così? No. Allora, non si tratta che Gesù ha rivelato qualcosa e lo Spirito, no? Oppure, noi con Gesù abbiamo capito qualcosa e con lo Spirito capiamo di più, neanche così. Oppure, oggi abbiamo capito una cosa, domani dobbiamo capire un'altra, dopodomani un'altra ancora. A furia di capire, capiamo tutta la verità. Neanche così. Quindi tutte queste, diciamo, deduzioni che potrebbero derivare da quella verità tutta intera sono da evitare, perché il valore non è questo. Stamattina vi dicevo, come per avere il movimento della frase, no? Vi guiderà alla verità, non è che io ti guido a San Pietro, da qui ti porto là. Non è così, perché il testo dice: guiderà voi nella verità tutta, non alla, per chi ha fatto scuola, non moto a luogo, ma stato in luogo. Allora, prima vorrei spiegare brevemente, no, i termini. Perché si dice Spirito della verità, non di verità? Vuol dire che verità non è una qualifica dello Spirito. Per dire, lo Spirito potrebbe anche dire delle falsità. No, non è così. E lo Spirito della verità non vuol dire che, come dire, noi diciamo questa cosa è vera, noi normalmente intendiamo è successa così. Quando diciamo che un evento è vero, vuol dire che è avvenuto così. Non è questo il significato. Perdonate se insisto, ma è solo poi per fissare, no, la nostra attenzione su quello invece che è l'aspetto significativo. Allora, dire della verità vuol dire che la verità esprime la natura dello Spirito, l'essenza dello Spirito. Ora, lo Spirito non può che essere lo spirito dell'amore del padre e del figlio. Allora, verità uguale splendore dell'amore. Quando noi diciamo le verità della fede, no? Nel credo, io credo in Dio Padre Onnipotente, nel Figlio Unigenito, è tutto, no? Noi diciamo, abbiamo enunciato i dati di verità della nostra fede. Il valore liturgico, quando noi diciamo io credo, non è questo. Perché mancano molte cose. Non c'è mica scritto che noi crediamo nell'assunzione della Vergine, non c'è mica scritto che noi crediamo, non viene in mente, ma non so, che c'è il purgatorio. Quindi non sono i dati della fede, sono i termini di riferimento per cogliere la portata della rivelazione dell'amore di Dio per noi. Dire spirito della verità vuol dire è lo spirito che esprime tutta la verità dell'amore di Dio per noi, che in Gesù si manifesta. Quando stamattina dicevano dirà tutto ciò che avrà udito, non parlerà da se stesso, per forza, perché chi è il testimone dell'amore del Padre? È Gesù. Chi mostra lo splendore dell'amore del Padre? È Gesù. Allora, lo Spirito non può dire qualcosa da sé in aggiunta. Dice non solo tutto quello che riguarda l'amore, ma soltanto a partire da quell'amore può dire. Allora, è interessante tener conto di questo perché, ma poi questo lo vedremo domani, quando Gesù dirà no, rimanete in me, cosa vuol dire? Lo vedremo in particolare domani, ma il rimanere in me va collegato allo spirito della verità. Allora, se Gesù è il testimone dell'amore del Padre, restare in Gesù vuol dire restare nel nostro vivere in quella manifestazione dell'amore del Padre per tutti. Rimanere in Gesù significa restare nel movimento di rivelazione di Gesù, che mostra, che fa vedere, che esprime, che fa arrivare a tutti l'amore del Padre per noi. Quindi questo sarebbe il primo significato, lo spirito della verità. Verità è uguale, mettete l'accento, no? Quando noi diciamo amore, non basta l'amore perché lo pensiamo, è l'amore che è esperito, che è provato, che è sentito, che è goduto. Non è un'affermazione, sì, l'amore sì, ma tu non puoi dirlo se non l'hai provato. Quindi lo spirito della verità è lo spirito che ti fa provare l'amore di Dio, l'amore del Padre per. Quindi ci sono queste accentuazioni, no? Lo spirito della verità. Vuol dire questo. Poi l'espressione più caratteristica, no? È vi guiderà a tutta la verità. E perdonate se ancora insisto, no? Non è a tutta la verità come andare in un certo posto, ma stando in una certa dimensione, aprire tutto a quella verità. Quindi a quell'amore. Allora, questa è la rivelazione veramente singolare di questa espressione. Lo spirito è quello che tende non a farci raggiungere la verità, ma a farci vivere nella verità. Il che significa che, e qui è la percezione profonda di esperienza, allora, tutto quello che ci succede, tutto, tutti gli eventi, la nostra storia personale, cose buone e cose cattive, mettete dentro tutto, che facciamo noi o che ci fanno gli altri, mettete dentro tutto. Che sia esterna, cioè gli eventi che succedono, sia interna, cioè tutte le nostre reazioni, quindi ce n'è di cose, no? Ecco, Quando noi diciamo che Gesù effonde il suo spirito, che è lo spirito della verità, vuol dire ci abilita a far sì che ogni cosa che viviamo fuori di noi o dentro di noi si possa aprire all'esperienza dell'amore di Dio. La guida è la guida a far sì che ogni cosa che viviamo possa essere compresa, sentita, accolta, vissuta a partire dall'esperienza dell'amore del Padre. O non per me, per noi. Perché nessuno ha titolo di andare davanti a Dio, tu mi devi fare questo, tu mi devi dare questo. E tra l'altro, non so se avete notato, ma più un uomo è lontano da Dio, più esige da Dio. Non so, se io, supponiamo, sono sempre vissuto un po', diciamo, alla Carlona, e poi mi converto, e quando mi converto, no, e quindi credo all'amore di Dio, se mi succede qualcosa di cattivo, comincio a dire, come? Adesso che faccio bene, mi succedono le cose cattive. Cioè, si tende a esigere da Dio. Cioè, più tu, diciamo, in qualche modo, non hai esperienza di familiarità con Dio, più esigi. Guardate i santi, più sono infuocati, diciamo così, dall'amore di Dio, e meno esigono. Qualsiasi cosa succede, pensate, non so, a tutte le varie prove, ma non so io, le varie ingiustizie, oppure le calunnie, no? Della vita delle persone, no? E più loro l'accolgono come espressione di provvidenza di Dio per loro. Cioè, più uno è familiare con Dio, più accoglie le prove a partire dall'esperienza dell'amore. Più uno è distante e più esige. Ma come? Ho fatto così e così? E tu mi fai cos'ho? Questo sarebbe... Poi dopo vi racconterò un fatterello che può far riflettere. Allora, questo sarebbe il punto, no? Cioè, in gioco, quando ci viene dato lo spirito, basta che ognuno pensi al suo mal di pancia. E ognuno ha il suo, no? Allora, in gioco è la possibilità di vivere la nostra vita in tutti gli eventi che ci succedono nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio per noi. Ora, se ci domandiamo, l'amore di Dio per noi dov'è che si rivela nel massimo del suo splendore? Nella umanità di Gesù. Allora, la guida, perché si parla proprio di ci viene dato lo Spirito perché ci guidi, no? La guida è tesa a far sì che nessun evento ci impedisca l'esperienza di questo amore. Per esempio, no? Perché per noi, non so, quando noi veniamo calpestati, quando sentiamo un'ingiustizia nei nostri confronti, quando uno, come dire, ci tratta male, no? Perché per noi è così difficile in quel momento lì credere all'amore di Dio per noi? Perché siamo sempre nell'ottica di chiedere qualcosa. Io ho fatto, perché tu non mi dai? Io mi sono comportato bene, perché tu? È la logica la legge ci è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità per mezzo di Gesù. La grazia e la verità, come fate a capire che vi arriva? Soltanto quando uno ti prende i piedi e tu non resti impedita, che non è soltanto uno, diciamo, fisicamente che mi pesti i piedi, basta, non so, tipo una malattia, no? O una, non so, un'ingiustizia, una vera difficoltà, insomma, una prova, no? Quando subendo questo, noi non ci allontaniamo dall'esperienza dell'amore di Dio. È come se noi potessimo chiedere con la nostra preghiera che nulla di quello che viviamo sia capace o possa mortificare l'amore di Dio. Noi possiamo essere mortificati, ognuno di noi, no? ha una sua buona fama, ha noi vogliamo un minimo di importanza, no? Noi vogliamo un minimo di riconoscimento. Allora, quando ci viene tolto, noi siamo mortificati, e questo non fa problema. Il problema nasce quando io, dentro questa mortificazione, mi sento mortificato nell'esperienza dell'amore di Dio. È lì dove allora dice: ma allora di che cosa vivo io? Ma sono davvero guidato dallo Spirito? Capite? E questa è la seconda sottolineatura dell'azione dello Spirito. Poi ce n'è una terza. La terza è collegata a: se lo Spirito ci guida a tutta la verità, è perché di suo non dà nulla, non dice nulla. Lui tutto quello che dice lo dice in rapporto a quello che ha ascoltato. Oppure, secondo l'altra espressione, no, che avevo citato stamattina, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Comunque, lo Spirito che ascolta. Allora, anche qui, no, per cogliere la portata di rivelazione di queste frasi, possiamo domandarci questa cosa: da quanto tempo lo Spirito ha ascoltato? Allora, il riferimento è: se Dio, se noi potessimo, diciamo così, come immaginare, no? Se Dio ha un argomento di colloquio in se stesso, visto che è Padre, Figlio e Spirito Santo, qual è l'unico argomento di colloquio che noi possiamo dire siamo sicuri che Dio pensa?
La nostra
salvezza. Non solo la nostra salvezza, è tutto ciò che ha attinenza alla creazione dell'uomo in funzione del fatto di poterlo far entrare, fargli godere la comunione di vita con Lui. Ma qui, se entrate poco a poco in punta di piedi, no? Come per osservare le cose sono misteriose. Pensate, non ci sono, per esempio, non vi ricordate questa espressione? Quando viene raccontata la parabola del giudizio finale, il re, no? Quello che fa, emette il giudizio, a un certo punto non dice: venite benedetti del Padre mio, prendete, adesso non prendete possesso, non mi ricordo l'espressione, la puoi ripetere, giusta? Dai, pensa.
Prendete parte alla gioia.
No? Cioè, c'è l'accenno che il giudice dice che quel regno che vi è dato è preparato fin dalla fondazione del mondo. Il che significa che prima che venga creato il mondo, che venga creato l'uomo, perdonate il mio modo di esprimere, è creato il paradiso. Prima. Allora, tutto ciò che, diciamo così, regge l'iniziativa di Dio con noi è esattamente il paradiso. Poi lasciate perdere l'immagine che ognuno ha del paradiso, no? Ma come per dire, è prima della creazione del mondo. Fate un altro passo. Quando è presentato la figura del figlio dell'uomo, quindi il figlio di Dio che si fa uomo, il figlio di Dio che verrà immolato, non si dice che è immolato fin alla fondazione del mondo? Non vi siete mai domandati che cosa c'entra il peccato allora? Noi tutto calcoliamo, pensiamo sempre in rapporto al peccato. Più o meno abbiamo sempre nella testa questa immagine: Dio ha creato l'uomo bello, l'uomo si è snaturato, ci ha ripensato e l'ha... come si chiama, l'ha rimesso a posto, via, Noi abbiamo in mente questo perché nel nostro modo di ragionare noi leggiamo causa-effetto, 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 a un certo punto c'è la successione degli eventi, se noi andiamo indietro è così. Ma questo, no? È lo svolgersi degli eventi, non l'origine degli eventi. L'origine degli eventi è che tutto è sottoposto, tutto sta dentro, in questo grande amore di Dio per l'uomo. Allora, non è che Dio ha fatto una cosa, poi si è pentito perché ha sbagliato in quanto l'uomo e dopo Dio si corregge. È che, perdonate, ma ci sono grandi mistici che parlano così, cioè già il peccato fa parte di questa provvidenza di Dio per l'uomo. E pensate, no? L'uomo che ha peccato e poi scopre l'amore di Dio che si fa come lui, scusate il problema dell'incarnazione, no? E non è che riporta l'uomo a come era prima, come dire, come noi abbiamo in mente, no? Lo stato adamitico, noi diciamo, no? No, molto di più. Cioè, l'amore di Dio, quando si riversa, non è che porta indietro, consuma, compie, come dire, fa esplodere, fa fiorire le cose, non che porta indietro. Ma noi non siamo neanche pronti a immaginare questo. Tanto che quando noi diciamo l'agnello, l'agnello, immolato, immolato, fin dalla fondazione del mondo, pensateci bene, il peccato viene dopo, ma l'agnello è già immolato. Cosa vuol dire? Non so se riuscite a seguire. Allora, l'unica cosa che noi conosciamo di Dio, l'unica, e di lì possiamo, come dire, non sbagliare, tutte le altre cose possiamo inventarcele, è che da sempre Dio pensa ai suoi figli, a come far partecipi i suoi figli della comunione di vita con sé. Per dire comunione di vita vuol dire comunione nella sua gioia, è la comunione nella quale si gode l'amore. Ecco, questo fa da fondamento a tutti gli interventi di Dio. Invece noi siamo ancora legati al fatto che abbiamo un peccato, fai penitenza e così Dio ti darà la ricompensa. Sempre così. Perdonate, nei precordi non avete dentro, quando fai una cosa, se tu senti di fare tanto sacrificio vuol dire che vale, se non fai sacrificio non vale, non è così?
Sì.
E perché? Per questa concezione. Non è che è falsa, ma non è la motivazione fondante. La motivazione fondante è che tutto sia vissuto in amore. Poi noi ci accorgiamo che per vivere totalmente l'amore non si può non soffrire. Allora questa immolazione, no, dall'identità dell'agnello, pensate a come le persone della Santissima Trinità vivono le loro relazioni. Allora, quello che il padre dà al figlio lo dà totalmente, ma il figlio non rivendica nulla rispetto al padre. Così il figlio rispetto allo Spirito Santo e lo Spirito Santo rispetto a tutti e due. Come a dire, per compiersi ognuno si annulla. Noi possiamo spiegare così, che però è la dinamica tipica di un amore. Se io a tutti i costi voglio impormi sul mio bambino piccolo, io lo distruggo. Una mamma che rinuncia a tutto di sé per allevare il bambino, è vero, perdonate, non può più andare a ballare, non può più, mettete tutte le cose, non so, non può più fare quello che vuole, ma è piena di felicità se tutto funziona, cioè se non ci sono malattie, no? Cioè, più la mamma si spossessa di sé, è più contenta. Quando diventiamo un po' più adulti oppure non siamo così coinvolti, non è più la stessa cosa? È l'invidia del diavolo. Per cui noi, cedendo a questa invidia o a questa gelosia, noi crediamo di arrivare a quello che vogliamo godere, ma per la via nostra, cioè affermandoci. Ma mentre mi affermo, calpesto. Ma se calpesto, non posso più vivere l'amore, come faccio a essere contento? È così. Questa è la dinamica di fondo. Allora, quando si dice, no, che lo spirito non può rivelare nulla da se stesso, che ricorda, ecco, lo spirito ha ascoltato il colloquio tra il padre e il figlio rispetto alla creazione e alla salvezza dell'uomo. Quello che dallo spirito procede non è che l'espressione di questo amore totalmente condiviso tra il padre e il figlio rispetto a noi. Anche quando noi diciamo, no, che Gesù è intimo del padre, spesse volte, no, anche nei Vangeli, quando viene sottolineato che Gesù è una cosa sola con il padre, attenzione che non si sta sottolineando una dimensione, che so io, di verità trascendentale, filosofica, si sta solo dicendo il padre e il figlio sono un tutt'uno nell'amore per noi. È sempre questo che conta. E allora ricordate quello che dicevo stamattina della visione di Dante, no? In questo senso il cristianesimo penso che abbia la possibilità, anche umanamente parlando, in termini di universalità, che nessuna religione ha, cioè tutte le religioni tendono all'universalità. Non esiste una religione che va bene solo per quattro gatti. Se è una cosa vera, no? Quindi tutte sono così. Ma il cristianesimo ha una caratteristica di universalità, perché riguarda essenzialmente, prima di ogni qualifica, il fatto che l'umanità parla di Dio. Perché questa umanità è già inscritta Dio prima che venga creato il mondo. Questa cosa qui noi non ci rendiamo conto, ma è la dimensione più, non solo più singolare, ma in termini di esperienza di Dio, assolutamente una bomba atomica. Ma noi, abituati sempre a ragionare, hai fatto bene, prendi la ricompensa, hai fatto male, prendi il castigo. Sempre in questi termini, questa dimensione di grazia e di verità non la cogliamo più. Non cogliendola più, anche ciascuno di noi per se stessi vive il rapporto con Dio in questo modo: no, non sono degno, oppure desidero pregare perché Dio mi concede, e avanti, no, di queste cose sempre così facciamo, invece di: ma se non ti concede in un certo modo, se tu accogliessi questo non concedere, tu sei unito a Dio, no? E non è quello che desideri. Perché vuoi tirare dentro Dio in una tua piccola volontà? Non so se riesco. Quello che il cuore vuole non è la propria piccola volontà, è veramente la comunione con Dio. E quindi se tu prendi la prova, no, la difficoltà, dal punto di vista è Dio che, come dire, ti guida in questo, tu, accogliendo questo, sei unito a Dio e non è quello che vuole il tuo cuore. Ma noi facciamo fatica. Comunque, questa terza cosa, no, ha anche questo valore. Allora, se l'amore di Dio riguarda l'uomo prima ancora della sua creazione, vuol dire che tra la creazione e la redenzione c'è, come dire, una perfetta corrispondenza. Il che significa che quando noi ci rendiamo conto che, non so, tutti i difetti che abbiamo, no, come sono fatto male, sono fatto storto, no? Noi non siamo così. Allora, noi tendiamo a dividere, a separare la creazione dalla redenzione. Se invece voi vi riferite a questa dimensione profonda della rivelazione di Gesù, grazia e verità, rispetto all'amore del Padre per noi, non c'è più questa distinzione. Non c'è motivo che noi guardiamo di brutto occhio, di cattivo occhio la nostra umanità, per quanto storta ci appaia. Perché prima della cosa storta c'è il fatto che la benevolenza per questa umanità è totale. Non è che la benevolenza si gioca sul fatto se tu hai una certa umanità piuttosto che un'altra. Non so se sono riuscito a spiegare.
Quindi anche le cose più terribili, umane, ci possono rivoltare all'amore di Dio, per la fonte.
Perché se non fosse vero questo, guardate che questo però è scandaloso per tante situazioni. Pensate adesso, per dire, io ho letto molti resoconti, no, di queste vicende, per esempio dell'ISIS, no? Nel Kurdistan, eccetera. Cioè, avvengono delle cose, ma noi no, ma non sopporteremo, cioè diventeremmo pazzi solo a sentirti bloccato in una certa circostanza. Ma sapete qual è la cosa più straordinaria? Chi vive questo e lo vive nella fede non ha affatto questa sensazione. La sensazione è tutto può perire e in 5 minuti tu perdi tutto, perfino i figli, no? Tutto perdi, la fede no. E la fede, tra l'altro, la cosa per me straordinaria è legata al fatto che, non so, c'è un punto di discernimento per cui tu dici non perdi la fede perché non si scatena l'ira, non si scatena la rabbia universale. Provate a immaginare, vi uccidono genitori, fratelli, figli, e voi non cedere, non dico all'odio, neanche alla rabbia, perché questo lo vivete nella fede, no? Che almeno questo vi tiene in piedi. Noi non siamo più capaci. Io in questo sento di avere una fede proprio all'acqua di rose, no? Rispetto a questi fratelli e sorelle, no? Ma è veramente una cosa molto strana, cioè più c'è una pressione, un'oppressione tale, e più il contesto di vita, diciamo, non le paure, certo che tutti hanno paura, no? Ma il contesto di vita nel senso di significato, di senso delle cose è sereno. Noi siamo molto più agitati, ansiosi, che abbiamo tutto, che tutti si sono lì, piuttosto che questi nostri fratelli e sorelle che non hanno più niente, ma hanno questa cosa. Non so se forse ve l'avevo già detto, voi vi ricorderete, no? Quando è successo quella... diciamo, è uno dei tanti casi, no? Quando questo gruppo dell'ISIS in Libia aveva catturato un gruppo di operai egiziani che poi li ha uccisi, no? Li ha decapitati, no? E hanno fatto vedere anche il video, non so se voi l'avete visto, no? Però non so se voi sapete, allora, alcuni piccoli particolari. Allora, quando questi hanno ripreso la scena, hanno lasciato il video, l'audio, quindi si sentiva distintamente, chi conosce l'arabo per forza, no? Si sentiva distintamente che cosa pronunciavano questi che venivano sgozzati. Sapete cosa pronunciavano? Gesù. Cioè l'ultima parola non è contro nessuno, è Gesù. Allora, hanno intervistato uno, allora, tra questi 21 c'erano due fratelli, no? Che sono stati ammazzati. E un terzo fratello, che diciamo lui non era tra questi, l'hanno intervistato e lui ha ricordato questo fatto qui del... Io devo ancora ringraziare questi, non li chiama neanche assassini, dice, adesso non mi ricordo più il termine, no? Perché hanno lasciato l'audio e tutti sono morti col nome di Gesù sulle labbra. Non solo, ma la loro mamma è viva. Allora, gli hanno chiesto come la famiglia ha preso, e lui ha raccontato che ha chiamato la sua mamma e gli ha fatto la domanda: ma mamma, ma se per la strada trovassi uno di questi qui che ha ammazzato i tuoi figli, quindi i miei fratelli, cosa faresti? Sapete cosa ha risposto? Lo inviterei a casa, perché anche per lui ci potrebbe essere la conversione. Ma vi rendete conto? Noi siamo distanti 50.000 chilometri. E per me questo, no? Fa parte di questa rivelazione che se entra lo spirito che guida a tutta la verità, anche nella tragedia più totale, non solo non manca questo, ma fa splendere questo. Allora in questo senso, io quando penso, non so, a tutte le lamentele, no? Che noi abbiamo, non so, ma io vorrei scomparire, ma così mi lamento, c'è proprio da scomparire. Oppure, oh, se vi fa male il ditino, vi fa male il ditino, non è che se avete una pietruzza nella scarpa vi dà fastidio sempre, però non farne motivo, come dire, cioè, tanto di vivere lamentosamente, ma soprattutto non farne motivo di mortificazione dell'amore di Dio. Ecco, questo sarebbe il terzo aspetto, no? Della, come dire, della, di questa presentazione da parte di Gesù dello Spirito. E ve li ricordo brevemente, sono tre punti, no? È lo Spirito della verità, cioè dello splendore dell'amore di Dio per noi, e che guida nella verità, non alla verità, quindi vuol dire che guida a che ogni evento si possa aprire a questo, e che lui comunica quello che ha ascoltato. E quello che noi sappiamo è che ha ascoltato il colloquio tra il padre e il figlio nel loro amore per noi. In questo senso, non so se voi avete mai riflettuto su questo particolare, perché nel giorno di Pentecoste, quando viene inviato, direi proprio anche, non so come fisicamente, no? Lo Spirito, la manifestazione è descritta con due immagini: compaiono lingue come di fuoco, perché lingue e fuoco insieme. Vi siete mai chieste perché? Hai provato? Non si è mai domandato? Cioè, perché lingue e fuoco? Allora, l'idea del fuoco per noi non è, cioè, piuttosto familiare, no? Applicata allo Spirito. Pensate, no, a tutte quelle anche antifone, no? Accendi in noi, no? Il fuoco del tuo amore, no? Cioè, cioè l'idea del fuoco, anche quando dici una passione, mi sento un fuoco, no? Oppure un caldo, no? Che è anche un modo umano di sentire l'amore, no? Però perché lingue? E lingue come di fuoco. Cioè, se quello che abbiamo detto, no, ha un valore, allora ci aiuta a entrare, a cogliere il retroterra di queste immagini che parlano al nostro cuore. Allora, non so se voi ricorderete, sì, sicuramente ricorderete, no? Nella vicenda di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, si narra che una volta lui non voleva andare alla festa delle capanne. Allora, tenete conto che la festa delle capanne, nella tradizione ebraica, è la festa che comporta le benedizioni messianiche per la rivelazione della legge sul Sinai, eccetera, no? E poi alla fine l'Evangelista dice che lui ci va come di nascosto, però ci va. E nell'ultimo giorno, viene citato così, no? Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. E poi l'Evangelista dice: ma come mai ha detto così? L'Evangelista nota: questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. E siamo al capitolo 7 di Giovanni, versetti 37-39. Ora, questa promessa è proprio quella che si realizza il giorno di Pentecoste con le lingue di fuoco. Cosa c'ha a che vedere le lingue di fuoco con il zampillo, che sembra una cosa contraria, no? Allora, brevemente, no? E dopo cerco di spiegare con qualche dettaglio. Se si parla di amore e di fuoco, non è in rapporto alla vita. Se è una passione d'amore, di colpo vi fa morire, la prendereste?
No.
Una volta ero in chiesa e mi ricordo c'era una signora piuttosto anziana, veniva sempre al primo banco, no? E parlavo del cosa serve guadagnare il mondo intero, no? Se poi perde la... Allora, per spiegare ho detto così: allora, immaginate, e così mi sono rivolto a lei: signora, io sono un uomo molto molto ricco, sono in vena di voglio lasciare qualche cosa di buono, no? E le firmo un assegno da 100 milioni di euro. Quindi non credo sia una cosa poco, no? 100 milioni di euro. Tanto io sono straricco. Ha una piccola condizione però. Io glielo do, può ritirarlo in banca tranquilla, però appena lo tocca muore. Lei lo prende? No. Allora, il senso del cosa serve guadagnare il mondo intero se vuoi perdere la tua anima è questo: se tocchi, se tocchi una cosa e poi muore, ma tu la fai? Eppure mi ricordo una volta, perché avevo ripetuto questa cosa, che tra l'altro dopo pochi mesi questa donna muore davvero. Ma questo non era, vabbè, ma questo fa parte della... Ma questo non avevo intenzioni. Una mamma, mi ricordo, era in fondo alla chiesa, ha detto: se passassi in eredità, sì. Perché una mamma è capace di fare così. Allora, no signora, deve valere per ciascuno. Ma mi sono salvato in corpo, però, perché non mi sono proprio salvato. Ma questo per dire, le mamme, no, a volte quando... Cioè, a me non interessa di morire, però basta che... No, questo vale solo per ciascuno, no? Allora, questo riferimento, no? Allora, il fuoco è legato all'amore, ma l'amore è legato alla vita. E la vita non è relazione. Allora, quella promessa che dice Gesù di sgorgeranno fiumi di acqua viva è l'immagine che indica la vita sovrabbondante che si vive in pienezza di relazioni nell'amore. Ecco perché quella promessa si realizza con le lingue di fuoco. Allora, fuoco è collegato a lo spirito vi dirà quello che ha udito. Allora, come spiegavo prima, se lui ha ascoltato il colloquio di amore tra il padre e il figlio rispetto a noi, il fuoco che porta è per renderci partecipi di questo amore che viene dal padre, di cui il figlio è il testimone per eccellenza e che noi siamo chiamati a vivere radicandoci in Gesù. Ma questo lo vedremo domani con la Rimanete in me, no? Adesso voglio abbinarlo alle lingue. Allora, quando poi viene descritto l'evento della Pentecoste, quello è l'immagine che succede, ma quando viene descritto l'evento si dice che gli apostoli parlavano, all'inizio si dice parlavano in lingue, no? Ma la caratteristica principale è che c'erano tantissime persone di lingue assolutamente diverse e tutti sentivano nella propria lingua la stessa cosa. Allora, le lingue va collegato alla possibilità di, io dico di comprensione, ma non a livello di testa, no? Proprio a livello di cuore, no? Di comprensione. E questa comprensione si realizza attorno a un punto solo, che è la gloria di Dio. Ma la gloria di Dio non è che l'esperienza dell'amore suo per noi. Allora, le lingue sono, ognuno ha il suo idioma, ognuno ha la sua particolarità di lingua, ma quello che viene comunicato da ogni lingua particolare è la stessa cosa. E questa stessa cosa pesca in quel fuoco, che è l'amore di Dio, che diventa per noi sorgente di vita. Quel famoso fiumi d'acqua viva sgorgeranno al tuo seno. E qui c'è la contrapposizione, no, dell'immagine della Torre di Babele, no? Però anche lì, no, se voi andate a rileggere quel passo della Torre di Babele, cioè tutto è retto dal fatto che facciamoci un nome, e sembra che Dio intervenga solo per impedire un progetto che sarebbe potuto essere attuato. Ma allora il senso è, quel progetto è il progetto che in qualche modo si annida nel cuore dell'uomo, di poter fare un regno unico, ma comanda uno, gli altri devono essere schiavi. Pensate alle grandi ideologie o ai grandi imperi. Allora, Dio non può consentire a questo, perché se acconsentisse a questo, praticamente verrebbe rinnegato tutta la rivelazione dell'amore, perché gli uomini sarebbero tutti schiavi. Non può essere questo il destino dell'uomo. Sarebbe come dire, se noi non ci rendessimo conto che il nostro peccato in qualche modo ci condanna a essere lontani da Dio, cioè noi penseremmo l'inferno come il paradiso, come dire, non so, se noi non registrassimo tipo l'oppressione, il calpestamento, il tenere piccoli gli altri nel nostro agire, non registrassimo questo, noi non avremmo possibilità per riconoscere che quello che noi cerchiamo, diciamo il paradiso, lo vivremo solo nell'inferno. Allora Dio ti mette questa, che le cose non possono andare così, perché il cuore dell'uomo non può stare contento, ma solo per riconoscere che questo bene, questa felicità, questa comunione viene solo dall'amore di Dio. E in questo senso c'è il grande problema del perché siamo così diversi. Allora, quando le cose vanno bene, il pensare agli altri diversi non è che ci fa problema. Ma se tu, ho sentito l'altro giorno, no, una signora che cioè di per sé, diciamo, quando è stata concepita, fin tanto che era nella pancia della mamma, era sana. Poi nell'uscire ci sono stati dei problemi, non so se hanno sbagliato qualcosa, comunque lei è stata lesa e praticamente non so, non ha mai camminato, non ha mai parlato bene, non ha mai, cioè, e voi sapete che a furia di star fermi poi vengono tanti altri guai, no? E ogni tanto dice: perché a me è così? E poi esprimeva: e perché non posso avere bambini io? E perché non posso avere un fidanzato io? Perché poi i sentimenti comuni sono questi, no? E la cosa, perdonate questo piccolo particolare, no? Io avevo conosciuto la sorella che si era rivolta a me, ma io lei non la conoscevo, no? E tu li capisci che puoi subito prendere come due atteggiamenti, o di, diciamo, di pietà, di commiserazione. Lei non accetta, la persona malata non accetta commiserazione, oppure è come dire, c'è il dolore nella vita, il dolore però non toglie la dignità. E sapete quando ho colto questo in questa persona, perché all'inizio, no, è come se ti tira fuori tutto, quando ho detto: padre, però sono proprio una peccatrice, perché io mi arrabbio, non tollero niente, e quando ho la luna storta mando tutti. Ma se voi vedeste com'è, no, non vi fareste neanche il problema che lei manda a quel paese, ne avrebbe milioni di motivi, ma lei dice: e io sono peccatrice. Appena ha detto io sono peccatrice, non ce l'avevo neanche prima, ma se avessi avuto quella tendenza a commiserare, sarebbe sparita del tutto, perché lì siamo tutti e due uguali. E l'altra persona sente questo, detto: padre, mi dia un bel bacio. Dice: vieni a loro con me subito. Cioè è come se scatta, no, una dimensione di umanità in dignità, in dignità. E questo è ciò che permette, pur nella sofferenza e nel dolore, no, questa esperienza, no? Infatti la difficoltà grossa è la sorella, che deve accudire tutti i giorni questo, anche perché poi la mamma ha tanti problemi, il papà piove sul bagnato, è sempre così. Comunque, quello che volevo dire, no, che dentro questo senso di dignità, cioè di per sé il dolore non toglie la dignità, dipende da noi come viverlo. E non c'è la soluzione. Quando uno fa nel dolore, fa la domanda, non è che vuole la soluzione. Tutti sappiamo che non c'è la risposta. Perché io sto bene e tu stai male? Come si fa a sapere? Perché a me è toccata una cosa e a te è toccata un'altra. Si può sapere? Allora, e chiudo con questo, no? E poi domani riprenderemo, no? Non so se avete notato il modo di fare le domande, per esempio, nei Vangeli. Non gli è mai capitato di pensare: ma Gesù non ha mica risposto a questa domanda. Mai, non gli è mai pensato? E come mai? Gesù non vuole rispondere alle domande? Se avete notato, la risposta di Gesù fa riformulare la domanda. Perché la nostra domanda, quella di prima, è cretina. Alla domanda cretina, chi cerca di rispondere è solo cretino. Però la domanda cretina nasconde un anelito del cuore. Allora Gesù coglie quello e risponde a quello. E allora mi è venuto da accostare le domande che fanno i bambini, in genere 3 anni, 4, più le femmine, però anche i maschietti, no? 3, 4, al massimo 5 anni, e ho chiesto a tante mamme, no? Fanno sempre tante domande, no? Perché questo, perché quello? Poi le mamme si stufano e rispondono così a casaccio. Il bambino coglie quando non deve più fare domande, perché non è preso sul serio. Ma la domanda del bambino non ha bisogno della spiegazione tecnica: perché c'è il sole, perché questa galassia, ma che ne sa il bambino? Però il bambino è come se dicesse: il mondo come è grande, come si fa a vivere in questo mondo? E se tu nella risposta dai un tono, o affettuoso, no? Lui attraverso quel tono entra in questo mondo senza ostilità e man mano cammina. Beh, lo stesso modo di fare domande è degli adulti davanti, per esempio, a un lutto. Perché è successo a me? Perché mio figlio è morto, no? Perché? È la stessa cosa. Allora, come non c'è la risposta per il bambino, non c'è neanche la risposta per l'adulto davanti a dolore grave, non un dolore, no? Un dolore irrimediabile, diciamo. Però anche l'adulto ha bisogno non di una risposta, ma di essere accolto, accompagnato. Allora, quel dolore che sarebbe il mondo brutto, il mondo assolutamente difficile, un mondo troppo grande per noi, ecco, lo si può percorrere in modo più, come dire, come si dice, un po' più come alleato, no? Come alleati. E spesso le risposte vere non sono in rapporto alle domande che facciamo, che spesso sono stupide, ma a quello che c'è dietro la domanda. E quello che il cuore sente dietro la domanda stupida, il cuore non lo fa mai a vanvera, perché il cuore esprime sempre una dimensione vera di bisogno, di anelito della vita. E così anche poi la parola di Dio, no? Arriva a questo anelito del cuore, non a quello che a volte la nostra testa dice: voglio sapere questo, voglio sapere quest'altro, perché non mi fai questo, non mi fai quest'altro. E allora, in seguito a questo, vedremo, no? Farò domani, questo spirito, no? Che ci guida nella verità, aprendo gli eventi all'esperienza dell'amore di Dio, non c'è altro modo per noi di farci guidare se non quello di stare in Gesù. Allora, vorrò spiegare cosa vuol dire rimanete in me, no? Stare in lui. Basta.